Buonasera e benvenuti ancora una volta qui su Motorite 2024, però quindi si comincia il nuovo anno. Allora, buon anno a tutti, buon anno Amanda, buon anno Gasper, benvenuti.
Buon anno.
Buon anno a te.
Tutto bene, voi?
Più grossi, penso Gasper, no?
Beh, anch'io, ragazzi, purtroppo anch'io.
Sì. Siamo tutti più ingrassati. Più magri di
portafoglio. Più senza vacanze.
Più senza vacanze. Ricomincia il conteggio da zero per le ferie.
Vabbè, io sono tipo 3 anni.
Tre anni? Ti abbiamo perso un attimo con la connessione.
Dicevo, sono almeno 3 anni che non le faccio.
No, cosa, le ferie? Le vacanze? Ah, caspita.
Sì, lui tra un primo
Anzi,
e un
per
secondo.
La precisione.
Vai. 2022, io dico tra un primo e un secondo consegni bombole, più o meno, no?
Sì.
No, più o meno. Va bene. Allora, ragazzi, si ricomincia quest'anno, si ricomincia finalmente. Come andate intanto? Spero che vi siate divertiti, spero che vi siate ingrassati per bene. Adesso si ritorna a fare i seri, però. Amanda, vai, qualche aneddoto a tavola? Avete parlato di motori a tavola a Natale?
Beh, allora, a casa mia si parla solo di motori. Non a caso mio marito sta per acquistare una moto. Quindi
secondo me è un consiglio per un regalo. Secondo me era un consiglio.
Galeotto fu motorite.
Galeotto fu motorite, non a caso adesso tornerà a prendersi un KTM, quindi un SMR.
E qui però, scusa Gaspare, e qui dobbiamo rimproverare. Pensavamo un Kajiva, no? Un motoguzzi italiano, Ducati, invece.
No, lui va sul KTM. Attenzione, perché diserredato dice che dalla regala famiglia. Emozioni.
Diciamo che KTM è in famiglia Kajiva.
Ma... dai, allora è un mezzo rimprovero.
Sì, però io penso che sia Kajiva che famiglia di KTM. Cioè, il contrario.
Sì, sta per essere acquistato.
Sì, ne abbiamo parlato tipo 6 mesi fa. Ancora questa cosa non è andata in porto.
E piano piano, nei prossimi mesi dovrebbero concludere.
Allora, invece io non sono andato a sognare. Sono proprio come la merda, perché ho fatto degli acquisti.
Come tutti, d'altronde.
Sì, no, io adesso ve lo dico. Le prossime puntate c'è il rischio che saltiamo alcune puntate. Lo diciamo a tutti i nostri amici, perché la regia ha comprato una casa nuova. Di conseguenza c'è il traslogo e tutto. E quindi i soldi sono finiti. Però ho sognato un po'. L'altro giorno sono andato a un bel concessionario a Milano, il gruppo Massina, che ha un po' di tutto. C'erano le chilometro zero. Fammi vedere un po' che chilometro zero posso comprare. C'era questa McLaren 720S che però non ho preso più per il colore, credi, è un po' cromato. Non
fa per te proprio,
no,
non è il tuo.
Allora ho detto, vabbè, vado su qualcosa di più tranquillo. Una Volvo V90, prezzo la V60, scusate. Il prezzo della V60, se lo fa vedere, è di 70.000 euro. L'ultima rimasta, perché non le fanno più. Che dici? Gaspar, sogniamo, la prendiamo stavolta.
È un'offerta, no?
Se la colleghi al mutuo,
sì. Io qua il video dove provo gli interni, addirittura mezzati sedili, persino i sedili che vengono regolati sul lombare, pensa tu, cioè tu col tastino regoli solo la parte centrale, proprio come la mia 500. Mia Panda,
ma la mia Giulietta
sì?
Ha la regolazione lombare
pure. Tu cazzo, l'ha rubata la moto. Bene, ragazzi, allora, se volete fare un pensiero per Motorite, cominciano le donazioni, manderemo lì.
Abbiamo il crowdfunding.
Ma perché non avete fuori fuoco? Vabbè, comunque dai, ci siamo. Va bene, comunque niente. Io l'ho proposta. Ti piacerebbe una volta? Secondo te, Amanda, l'uomo vero, maschio, ti piacerebbe che arriva un uomo che ti viene a prendere con una Volvo o con una Panda 1100 fare? Onestamente, di essere onesto, tranquillo.
Ma allora,
io sceglierei comunque
dipende
con la Volvo.
Dall'autista, perché potresti guidare anche una Volvo ma non sapere portarla.
Questa è grande filosofia di vita, attenzione. Importante.
Poi invece c'è chi regala emozioni con una Panda.
Quindi Gaspare, tradotto, non è importante la dimensione, ma come lo si usa, del mezzo ovviamente.
Vedi, è uno stile di vita, ragazzi.
Se ti presenti con una Panda 100 HP, comunque fai divertire.
Certo.
Poi vai a fare lo sterrato, no, Ema?
Che emozioni. Io guarda, non voglio essere subito sgarbato. Al 2024 voglio cominciare con le domande sconce. Però allora dai, vai. Gamanda, sei libera di non rispondere. Parliamo solo di Gaspar. Allora, facciamo così.
Vai,
Gaspar,
vai.
Tu, la prima volta che hai una domanda. Hai capito?
Non in macchina.
Cominciamo col botto qui.
Ma ti dico,
la prima esperienza,
le migliori sono nate sulla Ford Ka.
Ka, sulla Ford Ka.
La Ka dietro avete
è un momento. Io lo chiamo Vento Killer.
Molto anatomico.
No, io da buon amante delle autostoriche, la mia prima, la best experience, diciamo, è stata su 127 Special del 71, che è stata la mia prima macchina. E quindi ragazzi, la 127 avete da ridere, è piccola, ma dietro un divanetto, cioè, perché una volta facevano il divano, non era i cuscini,
avevano molta cura delle
Hai ragione sulle Fiat, perché la mia prima macchina, la Panda 30,
proprio prima serie. Ma c'è pure la pubblicità, l'avete mai vista la pubblicità della Fiat Panda? Non sto scherzando, se voi vedete la Fiat Panda degli anni 80, c'è questa pubblicità, ogni regione c'è un cliente che dice è tanto carina, perché non tradisce mai siciliano, no? Ogni regione dice la sua, e ci sono due sposini messi nel letto che diventa matrimoniale, che fanno la prima notte di nozze. è vero. No, 127 comunque, c'è un motivo se la natalità in Italia si è ridotta ai minimi termini, perché le vetture oggi hanno dei sedili scomodi, invece la 127 una volta, come la Panda 30, era comoda e si facevano più bambini. Amanda,
è vero, è
cioè,
vero,
sembra una cazzata.
Adesso è una scomodità atroce.
No, perché a vederle da fuori sono il doppio, se tu le metti accanto sono il doppio, ma dentro sono tutte imbottite, non c'è spazio di...
Ma sono dispersive. Io dispersive.
Guarda che italiano che lei ha studiato.
però in teoria quelle scomode dovrebbero impedirti il famoso salto della quaglia.
Cioè?
Una macchina scomoda, poco movimento. Mentre sulla 127,
certo, ti liberi prima.
Sulla Panda avevi più tempo, però andavano dritto, che non si fermavano.
Amanda, tu
il
che
problema
ne
era il dopo. Dico che il problema era il dopo, poi non era tanto il momento, era il dopo con le macchine.
Sai cosa, Amanda? Secondo me al tempo non erano bravi con i freni a mano, non erano capaci di tirarlo in tempo.
Può essere,
infatti ci sono tanti risultati in giro.
Non lo so, Amanda, ma tu hai coraggio di rispondere in questa cosa? Tu mai? No,
no, no, beh, no, no, non dire niente, assolutamente. No, aspetta, io con un appunto GT, una tua appunto,
addirittura. Ma la GT parli quindi quella degli anni 90?
Sì, era la macchina di mio marito, la prima macchina di
certo,
mio marito.
Certo, lei adesso dice, no, ma io sono con mio marito.
Ce l'ha puntato qui, no? Quindi era la macchina di mio marito, solo quella.
Va bene, diamo per buona questa, poi chiudiamo i microfoni. Vabbè. ci sta, scherziamo ragazzi,
però,
giusto per aprire l'anno.
No, scherzi a parte, però era comoda. Adesso, per dire, adesso invece c'ha un Audi,
ragazzi,
e è più scomoda. Giuro.
Ragazzi,
abbiamo provato,
se avete provato.
Sì, però è più bella.
La 1?
Il Q5.
Cazzo, SUV, ma come? SUV?
Sì,
ma
preferivo il turbo punto, perché era tutto più contenuto.
Sì, ma è così, ragazzi. Allora, se volete... Allora, noi abbiamo la ricetta. Vedi, il governo Meloni non riesce a aumentare la natalità in Italia. Noi di Motorito abbiamo la ricetta per aumentare le natalità in Italia. Fate
certo.
Sesso solo dagli anni 90, con auto dagli anni 90 a scendere.
Dagli anni 90, esatto.
Assolutamente.
Esatto.
Quindi, dalle
e vi divertite di più.
Fiat 1, Fiat Ritmo, 127. 112, mazza, la 500 vecchia proprio, io voglio vedere
la Duna.
Si faceva la Duna.
La Duna,
sulla Duna, l'anticoncezionale per la Duna è l'anticoncezionale proprio per eccellenza.
Lì evitavi gli appuntamenti.
Ma lo sai che della Duna questa cosa talmente rimasta che Vincenzo Salemme nel film A Ruota Libera ci ha fatto tutto uno sketch su sta roba che provano a fare sesso col Manuel Arcuri dentro la tuna. Non so se l'avete mai vista sta scena, fa morire.
Sì, l'ho visto, l'ho visto.
Esatto, che c'è Manuel Arcuri che si immaginano questa notte di sesso nella Fiat Duna dove non si apre il finestrino, stai morendo di caldo, non funziona la chiusura, stai scomodo.
E invece è un macello praticamente.
A quanto pare no. Guarda lì che è messo davanti una vettura. Ce la fai vedere questa macchina? Che è il regalo di Natale.
Certo.
Regalo di Natale. Faccela
diciamo vedere. Che me la sono regalato per Natale.
E beh, una bella 126 CK1 di Girvin Neve. Se non sbaglio, è la prima turbo.
È 1980. La 126 C Turbo, sì.
Sì, la prima, quella dell'80. Quindi. No, sì. No, 81 se non sbaglio.
81
perché nell'82 è più bella la C2, che è quella un po' più sì. È bellissima quella macchina. Purtroppo ha un brutto ricordo perché Villeneuve lì ci ha lasciato su quella macchina e anche Pironi ha avuto un incidente disgraziato. Però quando... penso che sia una delle Ferrari più belle che siano state fatte di Formula sì. 1 parlo.
Quando l'ho trovata Ema non potevo prendere, cioè dovevo prenderla per forza.
Assolutamente. Hai fatto bene, hai fatto bene. Io invece ho questo modello,
ragazzi,
per il raffreddore. Scusate, no, sono un
vi
po'
stavo dicendo,
ammorbato.
Comunque, a proposito di vacanze Ferrari, non so voi, ma io sono andata al cinema a vedere il film.
Bello, anch'io. Mi è piaciuto molto.
Ah, l'avete visto anche voi?
Anch'io l'ho piaciuto
no.
molto.
Recensioni.
Spoiler, alla fine Ferrari vince le gare. Non so se... Sono rosse le macchine.
Beh,
non so se lo sapete.
No, però recensione.
Allora, recensione. A me di tutto il film non mi è piaciuto, mi dispiace dirlo, Adam Driver, cioè il protagonista, perché Enzo Ferrari non è così giovanile. È un film che è ambientato negli anni 50, ok?
Sì, esatto.
Ma Enzo Ferrari non è così giovanile, ok? Che l'hanno truccato, ma anche lui ha un modo di camminare veloce. Se non sbaglio, tu mi confermi, Amanda, da buona emiliana modenese.
Emiliana, sì.
Che Enzo Ferrari in tutti i video si vede molto lento, molto una persona lenta
confermo.
Nel parlare, lenta nel
confermo.
Confermo. E beh, molto, invece era una persona che incuteva anche timore
sì,
referenziale,
sì,
un
modo...
timore, cioè stare in sua presenza, chi parla, cioè avevi proprio timore a rivolgerti a lui.
Ma anche perché e... era una suspense, no? Sentire finire la frase, devo aspettare mezz'ora. Quindi
corretto.
Invece Adam Driver lì è un po'
lui è molto
suo...
veloce, è vero.
È un po' più lento, diciamo, che cerca di imitare. Però secondo me Adam Driver, mettiamo un punto, è un attore bravissimo, un grande professionista, e secondo me ha fatto un gran lavoro. Però è proprio lui come fisicità che è sbagliato come attore. Secondo me
confermo.
Si poteva scegliere Favino, sai, Favino fa tutto.
Io Favino è bravissimo.
Una però... cosa, ma secondo te Adam Driver non era anche un po' troppo alto?
Eh sì,
vero,
appunto ti dico,
vero,
è troppo alto,
vero,
è proprio di fisicità,
vero,
è sbagliata.
Vero.
Invece, Patrick Dempsey, l'attore famoso di Grey's Anatomy,
scusatemi.
Ricordiamo che lui corre e ha un team. Gli occhi che brillano. No, ricordiamo che Patrick Dempsey corre a livello professionale, ha anche un team, ha vinto anche
sì,
Le Mans, la 24 Le Mans, quindi è un pilota a tutti gli effetti. E lui, per esempio, è stato un attore azzeccatissimo per fare Piero Taruffi.
Sì, è vero.
Perché tra l'altro le scene guida lui, dato che è un... Quindi lui è stata secondo me una scelta perfetta.
Senza contare che è un figo pazzesco.
È un figo pazzesco, assolutamente. Che interpreta la volpe argentata, Piero Taruffi, grandissimo pilota degli anni 50.
Comunque io invece ho apprezzato tantissimo, e lo dico veramente con piacere, Penelope Cruz. Per me è stata notevole, come non ho apprezzato tanto il ruolo dell'amante di Ferrari, sì. Non l'ho apprezzato tantissimo perché lei è un po' inespressiva a mio avviso.
Ma perché infatti ti dico, secondo me sono stati scelti i tre protagonisti, cioè la moglie, amante e Enzo Ferrari, secondo me sono stati scelti attori sbagliati, non bravi.
No, Penelope Cruz
attori
era
sbagliati.
Giusta.
Cruz, sì, ma la Cruz è bravissima, sì. Però le Shirley Woodley, non mi ricordo bene il nome, Adam Driver,
no,
secondo me...
Si chiama Shailene Woodley.
Woodley, bravissima. Secondo me non erano gli attori giusti. Però comunque, detto confermo. Questo, adesso sugli attori, però comunque a livello storico il film è abbastanza giusto. Perché? Per il semplice motivo che tanti dei fatti che si vedono, adesso cerco di non spoilerare per chi non se l'è visto, abbiamo perso Gasper, sbaglio?
Sì, sì, ho visto. Avrà avuto un problema di internet forse.
Esatto. Tanti dei fatti storici sono quasi precisi, nel senso che sono stati fatti bene.
Sono molto fedeli.
Io ne avevo parlato in altre puntate quando c'era Asino Corse con noi, tu ancora non eri piccola, non c'eri qua.
No, che dolcino.
Avevo parlato di un libro che avevo acquistato, che stavo leggendo, che parlava proprio di Ferrari sull'incidente di Guidizzolo, la tragedia di Guidizzolo. Ne parlo adesso,
allora, è il libro sulla quale si è basato il film, perché il film si basa proprio su quel libro. Si basa proprio su quel libro.
Esatto, perché quello è stato un momento clou della storia dell'automobilismo in Italia, dove pensiamo che addirittura dopo quell'incidente in Italia non si volevano più le gare, addirittura. E è infatti vero. Quell'anno la targa Florio, io che da buon siciliano, fu corsa come gara di regolarità, non fu fatta la gara di velocità, proprio per cercare di placare un attimo gli animi. Quindi c'è stato proprio un periodo dopo quella tragedia dove un po' si è cercato anche il capo espiatorio, come oggi quando succede qualche disgrazia e tutti
diciamo che è un po' quindi, è un po' quello che succede annualmente sull'isola di Man col Turistrofi. È la stessa identica cosa.
Esatto,
e io come è l'unica gara rimasta
su gara, su strada, che ancora si fa come una volta. Infatti è un sogno andarci. E Amanda, io di questo volevo parlarti. Potremmo approfittare del programma Motorite per cercare di organizzare una trasferta all'isola di Man, perché tu mi hai detto che ci
allora,
sei stata.
Allora, assolutamente, io ci sono stata, ormai è passato qualche anno, perché comunque ci sono stata prima di avere mio figlio, perché è un viaggio che con dei bambini è sconsigliato, perché
non c'è l'aeroporto.
O hai dei bambini, no, ma c'è l'aeroporto, so che è un po' spartano, è piccolissimo l'aeroporto, o hai dei bambini che non hanno problemi, cioè nel senso che sono bambini diciamo molto molto alla mano, oppure come la maggior parte dei bambini, cioè tipo i miei figli farebbero fatica ad adattarsi, perché lì gambe in spalla c'è da camminare tanto e c'è da adattarsi.
Ti porti il cloroformio.
Però io consiglio sempre di organizzarlo un anno per l'altro, vale a dire che se tu cominci a organizzare adesso,
per il 2025
adesso tu dovresti cominciare, perché già mi dicevano che le prenotazioni finiscono 10 mesi prima, cioè nel senso i bed and breakfast, se uno vuole spendere poco, i bed and breakfast che sono nella zona li devi prenotare con un anno d'anticipo. Io l'unico posto che ho trovato con 4 mesi di anticipo è stato il Grande Hotel, ok?
Il Grande Hotel, e ho speso
ho speso un rene senza colazione, voi non ne avete idea, cioè io tipo ho speso per una notte, abbiamo fatto 3 giorni, 2 notti lì, ho speso tipo 300-400 euro solo per dormire, cioè voi non ne avete idea, cioè, ma sì, io l'ho fatto per realizzare il sogno di mio marito, perché era il sogno di mio marito. E allora ho detto, prima di avere dei figli ti voglio realizzare il tuo sogno, e l'ho portato lì. Ed è stata un'esperienza,
allora,
che consiglio a tutti.
Siccome siamo più catastrofisti, abbiamo pensato, prima di morire vorremmo andare lì. Allora Gaspar, io direi di fare una cosa. Io vorrei fare, non dico ogni puntata, ma cercare di capire quali sono gli step, vedere insieme anche al nostro pubblico gli step per cercare di organizzarsi e arrivare all'isola di Man, a Turistrofi, come cercare gli alberghi, come gli spostamenti, e vedere tutto. Questo ovviamente per ottica 2025, magari potremmo organizzare.
Assolutamente.
Che noi tre partiamo tutti, con le famiglie. No?
Se vogliono, se vogliono. Anche in questo caso facciamo il crowdfunding e ci aiutano.
Ma secondo te per una colazione la mattina 7 euro ci arriveremo? No, potremmo anche. No, ma sarebbe anche carino organizzare con amici. Potremmo anche fare con amici. Allora io...
Guarda, è un bellissimo viaggio, anche perché è la possibilità comunque lì di conoscere tantissime persone, quindi uno potrebbe anche verosimilmente, sì sì, ma io ho conosciuto delle persone che erano del Sudafrica per esempio, cioè c'erano persone dell'Australia, cioè io ho conosciuto gente da tutto il mondo,
un evento mondiale,
è meraviglioso
a tutti gli effetti,
no, ma è una cosa da vedere, e magari vi posso dare anche qualche indicazione come locali,
no, ma
come,
vieni pure tu, hai capito, facciamo tutti, andiamo al Monte Sniffel e vediamo,
andiamo al Ballaf, al Ballaf, che è un'area.
Sì, è la curva, no, dove c'è il ponte.
Bravissimo.
Dove c'è
poi
il ponte,
c'è il Ballaf Bridge. Il Ballaf Bridge.
Esatto, che lì ci hanno lasciato le penne ogni anno. Vabbè, comunque.
In tantissimi.
Esatto.
Poi c'è il Craignabah.
Ci sono un sacco di... Tra l'altro una cosa bella, ragazzi, vi invito, per se siete giovani come noi, per tutte le piattaforme, l'abbiamo visto già altri giorni, esiste ormai il videogioco ufficiale in cui c'è riprodotta l'intera pista, scala 1 a 1, con tutti i nomi delle curve, cose, quindi è anche un bel modo per provarla, vederla e apprezzarne la pazzia di questa gara. Comunque, ricordiamo che appunto c'è l'aeroporto, è piccolo, lì si arriva con la nave.
Piccolissimo.
Da Blackpool,
no,
penso.
Allora, arrivi, se tu vai là con la... Allora, tu là intanto... Tanto là non puoi affittare delle moto, ok? Tu devi arrivare là con la tua moto o comunque con la moto affittata in Inghilterra,
certo.
Ok? Là non noleggiano niente. E ricordo per chi non lo sa che là comunque c'è la guida al contrario rispetto, certo, a qua. Quindi loro lo fanno anche per un motivo di sicurezza, cioè loro i loro mezzi non li affittano, devi arrivare là con la nave prenotata con tantissimo anticipo. E se invece fai come ho fatto io, che sono arrivata là con un volo, sono arrivata a Londra e da Londra ho preso un volo low cost piccolino, e l'aeroporto è veramente veramente piccolo, però comunque arrivi, poi ho preso un taxi e poi da lì sono andata direttamente in centro, dove avevo l'hotel.
Douglas, però, la città principale.
A Douglas, sbaglio. Esattamente, esatto. Io avevo l'hotel a Douglas e magari la prossima volta posso far vedere qualche foto.
Assolutamente.
Avevo praticamente la camera che era sulla vista dell'arrivo. Caspita, era grande con quel
partenza,
che spendevo.
Certo.
Certo, bellissimo. E alla sera facevano spettacoli di stunt anche.
Eh sì, lì, perché poi tutta una settimana di spettacoli e cose, insomma, assolutamente.
Sì, no, c'è proprio una c'è vita, c'è una cosa, non si riesce, lì si respira motori, lì si respira la passione per i motori, perché non è solo moto, ci sono anche i go-kart, ci sono tantissimi mezzi, lì proprio
basta, non
respiri
più,
passione.
No, non c'è.
Ti giuro,
ora.
Ti nutri, okay, di passione. Io
ecco
posso
i miei
dire,
soldi,
cioè,
ecco i
io
miei
non
soldi.
Lo conoscevo
un euro.
Io non lo conoscevo. io lo conoscevo solo per sentito dire mio marito, che quando me ne parlava gli si illuminavano gli occhi.
Certo,
no?
Certo.
Io non la conoscevo come realtà, ma vi posso dire che sono rimasta colpita. Quindi immagino una persona appassionata tantissimo di quella realtà, cosa può provare in quel momento.
Allora, direi proprio
poi,
che da
dopo
oggi
vi regalerò
poi...
un'altra chicca nella prossima
bene,
puntata.
Bene. No, da ora in poi, quindi non dico ogni puntata, ma cercheremo insieme di vedere come organizzarsi per il Turistrofi, magari dando un nome anche proprio alla rubrica, facciamo una sigletta, qualcosa, faremo il momento
ci sta,
viaggio per il motorite verso Turistrofi, va bene, così vediamo
road,
come fare.
Lo chiamiamo Road to Turistrofi.
Road to TT 2025, proprio da poveracci.
Sì, giusto.
Allora, ragazzi, detto questo, parliamo un po' di quello che è successo. Noi un po' cazzeggiamo oggi perché siamo tornati, è la prima dell'anno, ci sta. Però una notizia c'è, effettivamente. È una notizia
bomba,
un po' piccolina, ma proprio leggera. Si è sentito nell'aria scoppiare coi botti insieme a sta notizia. Lo vuoi dire tu, Amanda, a questo punto? L'hai letta dei rally? Cos'è successo?
No, dimmelo tu, dai, illuminami, dai,
Gaspare,
sono curioso.
Gaspare,
c'è
un momento che freme, Gaspare.
Gaspare sta fremendo, voglio sapere tutto.
Allora, nei rally torna un grande marchio che ancora oggi ha il record di vittorie ai mondiali rally, che la Citroën non ha battuto per pochissimo. Adesso sai che forse devo controllare un attimo, però è grande marchio e penso che sia inutile tenere sulle spine, lo sappiamo tutti. La Lancia è stato annunciato il ritorno nei rally, non
dopo
nel
32
mondiale,
anni.
Dopo 32 anni, ma non nel mondiale,
ma
attenzione.
Caspita.
Nella categoria Rally 2, l'R5, la serie B, il WRC2 come verrebbe chiamato, è diciamo una prima step di sviluppo per poi nel 2027 tornare nel mondiale con la nuova Y. Attenzione, dobbiamo aprire un bel po' di parentesi, è una bellissima notizia, partiamo da questo. No, adesso a prescindere da tutte le critiche, adesso andremo a spulciare, però siamo contenti? Sì.
Sì.
Sì, tanto. Siamo tutti contenti. Siamo tutti contenti.
La lancia, se poi ce la livrea Martini ancora di più.
Vabbè, vedremo poi chi paga lo sponsor. Penso proprio che Martini, se ha interesse, avrà già chiamato Stellantis, il signor Tavares, perché è un ritorno d'immagine incredibile. Però la Lancia, allora, analizziamo un attimo la Lancia a livello stradale, di vendite. Quanti modelli ha la Lancia adesso, oggi?
Una.
Che modello ha?
La Delta.
La Y, vecchia.
No, la Lancia Y. Sì. Perché lei ha detto la Delta, ma quella Delta lì non la fanno più... da 10 anni.
Vedi, io sono poveretta, vado sul mercato dell'usato.
È giusto, è stata una bella macchina. Ricordiamo che la Lancia Delta era praticamente la Fiat Bravo ricarrozzata.
Sì, esatto, si assomigliava tantissimo. Sì,
molto più elegante.
Un po' più elegante, sì, perché ricordiamo che la Lancia da sempre nel brand Fiat, il gruppo Fiat da sempre ha fatto, ormai negli ultimi 30 anni funziona ovunque così, e adesso ne parleremo, in questo caso c'entra il discorso e lo capiremo, si fa una macchina, poi si ricarrozza, si dà gli effetti, si personalizza in base al brand. Esempio il gruppo Volkswagen, che c'è l'Audi A1, la Skoda Fabia, la Volkswagen Golf, sono tutte le stesse macchine, solo che una viene un po' più personalizzata per quel tipo di marchio, un'altra più per la Skoda, che è più poveraccia, eccetera eccetera.
Ma non c'era anche la Musa?
La Musa c'era pure, però parliamo appunto anni 2000, se non sbaglio.
È rimasta sempre poveretta allora.
Negli ultimi anni, negli ultimi 8 anni penso, ha solo un modello, la Lancia Y. La Lancia è praticamente sull'orlo del fallimento, viene solo tenuta a galla dai fondi del gruppo Fiat, eccetera, Fiat Chrysler,
però aspetta,
oggi Stellantis.
Ma sì, la Y è la macchina più venduta del gruppo.
Assolutamente, infatti è il motivo per cui non si chiude. Cioè, se non fosse per sta macchina che sta tenendo a galla il marchio
Santa Y
sarebbe già fallita e chiusa e richiusa, scusate il cognome, da praticamente penso una ventina d'anni. Si è provato un po' con Marchione, hanno provato appunto la Delta, hanno provato un po' a rilanciare, però andato via insomma Marchione e company, diciamo la Lancia è rimasta con la Y.
L'errore più grosso secondo me degli ultimi 15 anni è stato ricarrozzare le Chrysler con marchio e Lancia che ai tempi hanno preso la 300C e hanno fatto la nuova
tema che usa il Presidente della Repubblica, tra l'altro.
Sì,
sono diventate vetture mai una Chrysler.
Sì, con la 200C hanno fatto la Flavia. È stata un'operazione che in Italia non ha avuto successo per
niente. Hanno dato queste vetture appunto solo a livello istituzionale. Se voi andate a vedere alcuni video del Presidente della Repubblica, cioè quando scende da queste Lancia particolari, che sono vetture penso neanche pagate, nel senso, cioè secondo me le danno un po'
regalate,
sì, per fare pubblicità. Non hanno mai funzionato. E abbiamo parlato tutta una puntata della Maserati, no? Che è in rosso, che sta chiudendo alcuni stabilimenti, venduto lo stabilimento a Torino e rimane solo quello di Modena. E, insomma, Stellantis sta scappando dall'Italia, ma sa di avere in mano dei marchi grossi, dei marchi che a livello di stile nel mondo vendono e stanno facendo delle belle... Allora, se dobbiamo parlare del fatto, del discorso abbiamo parlato l'altra volta, cioè il lavoro in Italia... Stellantis è da mettere una croce sopra, perché giustamente se fossi al loro posto lo farei anch'io, ma perché devo produrre una macchina in Italia dove vengo tassato al 70% quando me ne vado da un'altra parte, la manodopera mi costa meno e le tasse pago il 10%. Quindi prima di tutto il governo dovrebbe capire che il sistema fiscale va pesantemente rivisto, perché si stanno perdendo le aziende più importanti d'Europa che fino ad oggi erano in Italia, le stiamo perdendo per via
del
fisco che non aiuta. Assolutamente.
Certo.
All'estero sanno però la forza del Made in Italy, come hai detto tu, cara Amanda. E quindi cosa fanno? Prendono questi marchi, no? Il Made in Italy, marchio italiano.
E li valorizzano.
Li valorizzano, ma però spostano il capitale da un'altra parte, non più in Italia. E quindi sì. Un attimo, allora, il signor Carlo Tavares, grande appassionato di motorsport, grande appassionato, ha corso anche nei rally, che è il capo, il mega boss della Stellantis, il CEO della Stellantis, ha capito che la Lancia, cazzo, abbiamo la Lancia, ha vinto i mondiali rally, il grande marchio, sfruttiamolo, e giustamente dice, rilanciamo la Lancia nei rally. Resterà in Italia la Lancia? Vedremo, perché la Stellantis, abbiamo detto, sta piano piano chiudendo degli stabilimenti. Fatto sta che potrebbe essere una cosa buona, parlavamo prima con Gaspare, potrebbe darsi che magari sfrutta la Lancia,
diventa il cavallo di Troia.
Potrebbe essere il cavallo di Troia per dire, per riaumentare le vendite, per ridare slancio al marchio e presentare modelli nuovi. E quindi dare anche una seconda vita alla Lancia. Potrebbe essere un'idea.
Ma ricordiamo che da sempre i marchi che corrono e che hanno macchine
vincenti,
che corrono nel rally o che comunque corrono in qualche campionato, hanno sempre aumentato le vendite.
Sempre. La Yaris ha vinto i mondiali rally, ha presentato la Yaris GR, che è praticamente diventato, come vettura sportiva hatchback, cioè del segmento B, è la più venduta delle versioni sportive, sì, è la più desiderata, assolutamente, perché costa un po'. Quindi magari non è la più venduta, ma vi garantisco che tutti i ragazzi giovani la Yaris GR la sognano.
O la quella pensano. O la i20. Vedi caso due macchine, esatto, che corrono,
che fanno il mondiale rally, la i20N. Tra l'altro, che un amico mio ha comprato, perché è più economica della Yaris GR.
Però Ema, ti posso dire una cosa?
Sì.
Ne ho vista una ad Alcamo.
Sì.
Bella, però farla solo di un colore, quel
colore performance, sì, della Hyundai, è un po' il colore Abarth bianco rosso, loro hanno fatto questo azzurrino acqua nero,
ma non solo
arancio.
Un colore, porca miseria,
sì, potevano fare, no, un po' più qualcosa. Comunque sono scelte, giustamente dice, la versione sportiva dobbiamo riconoscerci, però è anche una scelta, sì, di marketing, perché tu la vedi da lontano e dici, ah, la versione sportiva. Vedi, potrebbe, sì, anche essere. Sono idee, marketing.
Per essere riconoscibile.
Esatto, è anche una.
Fatto, tutto marketing.
È tutto marketing.
Eh beh, sono quelle, diciamo, quei prodotti di nicchia, no? Che ti fanno, esatto, un po', esatto, distinzione.
Tutto questo discorso, ragazzi, perché l'abbiamo fatto? Scusate se taglio breve, perché sennò poi ci dilunghiamo. Perché la Lancia adesso sta uscendo la Y nuova. Che non è più la vecchia Y, che se non sbaglio è la base della 500, correggimi se sbaglio.
Sì, 500 Panda, piattaforma 500 Panda.
E sarà la piattaforma della Peugeot 208, che è la stessa piattaforma della Citroen C3 che corre in R5. Quindi praticamente la Lancia è una Citroen C3 R5 ricarrozzata.
Però,
okay,
però...
Ovviamente, però, essendo un modello nuovo, un'omologazione nuova, secondo me verrà riaggiornata, quindi potrebbe, ecco, essere più competitiva. Però ha un'ottima base di partenza, perché ricordiamo che Andrea Crugnola è da 3 anni che vince l'italiano con la Citroen C3 R5, quindi la partenza è buona. Però occhio a dire Lancia YR5, perché è una Citroen Lancia YR5.
Quindi, vediamo, Ema. Okay. Io spero che, come stanno facendo in Alfa, il signor Tavares ricostruisca la squadra corse Lancia con i santi crismi.
Ma secondo me invece è proprio in Francia che verrà sviluppata, perché il team, tutto lo sviluppo delle Peugeot da rally, come la Rally 4, la 208, che è fortissima e stravince, è proprio in Francia. Quindi mi viene da pensare che se Stellantis, che appartiene alla Francia, e il gruppo dovrebbe usare per questa nuova Lancia da rally una vettura che è una Peugeot, penso proprio che gli ingegneri e tutto vengano da lì.
È possibile.
Non ci sarà un signor Lombardo, capito? Un ingegnere Lombardo, il grande che ha creato il Triflux.
Speriamo della Lancia, di sì, invece. Speriamo
lo vedo
di
difficile,
sì.
Lo vedo difficile. Sarebbe carino invece se nel VRC, quando andranno nel VRC, vedere come boss, direttore sportivo Andrea Adamo, che è stato già della Hyundai capo e che ha portato il mondiale costruttori alla Hyundai, potrebbe, e ha vinto, sì, già questo, mondiale in TCR con la Hyundai. Ecco, lui è uno italiano molto bravo, potrebbe essere carino scegliere con lui, è un italiano che è bravo, è già confermato, ha già portato risultati, è già stato nel WRC. Io lo ingaggio, se fossi il signor Tavares avrei già chiamato. Può essere che già l'hanno chiamato. Potrebbe. Però
ma ti posso buttare un'altra bombetta?
Fantarelli, dimmi.
Qualche settimana fa Alfa, nella figura del suo zio, ha detto che non volevano continuare in Formula 1, quindi non sponsorizzavano Haas nello specifico, che si parlava di sponsorizzare Haas,
sì,
perché molto probabilmente anche loro sbarcheranno nel WEC.
Quale macchina? Quale macchina?
La macchina non si sa ancora, però tutto mi porta
nel
a WEC, pensare.
Però c'è un problema, che sono finiti i box, cioè ricordiamo che hanno tolto le GT, le LMP2 per fare spazio a tutte le LMP1 che stanno arrivando, alle nuove Hypercar. Quindi non lo so, vediamo.
Ma ricordati che il gruppo Stellantis, se arriva e bussa, secondo me lo spazio glielo fanno.
Non lo so. Già Stellantis ha una macchina, se non sbaglio, Ferrari. Adesso il gruppo era Fiat Chrysler. Presumo che anche loro hanno in mano qualcosa, qualche gruppo azionario. Non lo so.
Loro non hanno la Peugeot per ora.
C'è già la Peugeot, sì. Insomma, esatto.
Ho sentito che la base potrebbe essere quella.
Esatto, altra parentesi.
Sai come si dice, no, sì. Gas? Si lega l'asino dove vuole il padrone.
Esatto. Altra parentesi, mi hai tirato fuori la Peugeot WEC. Ci sono state delle foto top secret che sono spuntate dei test invernali in cui la Peugeot esce con l'alettone posteriore. Ricordiamo che la Peugeot nel WEC è stata la prima macchina, unica fino a ieri, a utilizzare un posteriore senza alettoni. Quindi è sta macchina strana senza alettone, che ha creato questa forma della carrozzeria concava e crea una sorta di alettone finto.
Che però, Ema, permettimi
però
di
è spuntata
dire,
adesso con l'alettone. Hanno capito che serve.
È servito come sulla Mercedes fare le non pance. È una cagata mondiale.
Esatto. Vabbè, comunque, quindi lo sviluppo è acceso. Nel WEC la situazione è calda. Comunque, torniamo alla Lancia. Detto questo, la nuova Lancia Y che sta per uscire, ci sono già delle foto su quattro ruote che spuntano, sì, questo posteriore che richiama addirittura la Stratos, hanno fatto questi fari rotondi che sbeccano fuori come la Lancia Stratos, insomma mi sembra di capire che c'è un progetto per la Lancia. Stellantis e il signor Tavares hanno detto la Lancia io la voglio rilanciare, scusate il gioco di parole, e quindi è una cosa ottima, però... Sì. È una Peugeot 208, la nuova Y. Questo già si sa. Il pianale motore è quello.
Però ti aggiungo, se ti ricordi, qualche settimana fa, qualche mese fa, abbiamo parlato della Lancia Pura, che era la base su cui dovevano nascere tutti i modelli nuovi di Lancia, che era una, diciamo, Stratos stilizzata, da cui riprende il gruppo ottico, se ci fai caso,
che verrà usato la Y, stop,
esatto, sì, di cui tu parli, quindi gli stop Stratos made.
Sì, sembra insomma un futuro roseo quello della Lancia, perché sicuramente se si utilizza la base della Citroen, che è già vincente e funziona, si utilizza la forza economica dei francesi e tutto, insomma, che tra l'altro poi non è neanche vero, Stellantis, se andiamo a vedere la sede ce l'ha ai Paesi Bassi, dove le tasse sono allo 0,5, quindi è olandese per assurdo, però diciamo che materialmente è francese, diciamo che si prospetta un ottimo ritorno. Salutiamo intanto in chat che ci saluta The Mentalist, Ray Ward con un ciao lunghissimo, benvenuti. E niente, diteci voi che ne pensate di questa Lancia. Sicuramente ben sperare, io spero molto bene. Penso che la piattaforma sia già collaudata, che già corre nei rally, è già omologata. Quindi sta Lancia Y mi sembra quasi che il signor Tavares voglia andare sul sicuro. Cioè,
ma
io voglio lanciare il marchio.
Il
prossimo anno dovrebbe già arrivare qualcosa per quanto riguarda la Rally 2. In programma è nel 2027 di entrare nel WRC con i nuovi regolamenti del mondiale.
Ma leggeva addirittura entro fine 2024.
Esatto, quindi già 2025 penso che vedremo sicuramente la vettura in azione.
Sì.
E sicuramente i test e tutto, insomma, lo sviluppo di questa Rally 2 è già accorciato appunto dal fatto che abbiamo una base che è già pronta, funzionante, perché altrimenti, ragazzi, sviluppare una vettura da zero ci vogliono anche 2 anni minimo, l'abbiamo visto nella storia dei modelli, alcuni modelli che poi sono stati stravincenti ci hanno messo anche 3 anni per sviluppare una vettura
per essere prodotti.
Parliamo di rally, perché le Formula 1 in pista è forse diverso il discorso, perché ogni anno arriva quella nuova, è un po' più facile, è un parolone, scusatemi, però nel senso
è
che
è più veloce, mettiamola così,
perché c'è anche più fondi e c'è anche più gente che ci lavora dietro. Nel rally tu devi fare una vettura che va bene su neve, su sterrato, su asfalto, che resiste a determinate condizioni, a determinati urti. È più difficile secondo me sviluppare una vettura rally, perché non è un prototipo, non è una vettura che costruisci da zero, ma devi adattarti a quello che hai, a quello che il gruppo ti può dare come motorizzazione, eccetera. E da quel punto di partenza poi devi adattare una vettura, non tanto costruire, no Gaspare? Quindi è più difficile uno sviluppo, sì, più lungo, è più di fino, perché la vettura deve essere perfetta in ogni condizione. E secondo me il rally rimane ancora la specialità vera dell'automobilismo, dove si vede, cioè, prendere una vettura di serie e farla funzionare in funzione corsaiola. È diverso,
diciamo, che Emma. L'unico problema del rally è che negli ultimi anni il campionato WRC è stato leggermente maltrattato. E quello è il problema.
Eh sì, ultimamente ha problemi. Pensate che addirittura il fresco...
In base a cosa è stato maltrattato?
Pensa solo che il fresco campione, Kalle Rovanperä, che ha appena vinto i 2 mondiali, dice vabbè, adesso continua, invece ha detto no, il prossimo anno corro part-time.
Secondo me l'ha fatto apposta.
Non lo so, boh.
Io l'ho pensata
ma
così.
Dovuta a cosa? Cioè, nel senso, perché uno deve prendere questo tipo di decisione?
Ma si sparo un chilometro di trasferimento solo elettrico. Quindi la vedono un po' come una buffonata. Siccome il rally è uno sport puro,
certo.
Nel senso che ha meno fronzoli. Faccio l'esempio calcio-rugby. A calcio, vedi, i calciatori sono sempre che piangono, frignano, si buttano, no, non si è fatto male, invece non si è fatto niente. Rugby invece no, cioè ti prendono per il culo, c'è gente, ci sono dei video, andate a vedere, di rugby, di uno che gli è uscita la spalla mentre tutti giocano senza di niente, si tira il braccio e continua a giocare. Cioè è più vero il rally, un po' il paragone è quello. In Formula 1 mi sembra che sono un po' più, lasciatemi passare il termine, checche, quindi c'è più marketing, c'è più business, sono più fighi.
Però...
E invece il rally non è così. I piloti, se te la devono dire che è una cagata, lo dicono. Infatti, sulle nuove, su queste nuove idee dell'ibrido, lo dicono apertamente, che il rally si sta snaturando.
Lasciamela passare un po' e poi Gas me la potrà confermare. Come metafora, è un po' come la MotoGP e la Superbike. Quando c'era Troy Bayliss, che quando si era rotto un dito gli hanno detto: Troy, ti devi andare a tagliare un dito, cioè ti devi andare a operare perché sei per perdere il dito. Lui se
correre.
L'è fatto tagliare per correre, ha detto taglia, lui non ha una falange,
sì,
quindi
è vero.
Per dire.
Sì,
cioè,
è un mondo più
genere.
Puro, il rallismo ci piace a noi per questo, è un mondo molto puro. E insomma, questi fronzoli sono poco accetti. E di conseguenza, scusa un attimo, perché c'è il nostro Reward che ci sta scrivendo un sacco. Dice: sì. Vabbè, parlava delle vetture più versatili, riadattarla è più difficile. Ci chiedeva la Lancia quando verrà lanciata. L'abbiamo detto: 2025 si spera di vedere già il modello in azione. E nel 2027, se tutto va in ordine, il programma la dovremo vedere poi una versione nuova da Mondiale Rally
WRC.
E dice ovviamente quanto è difficile correre su quelle velocità alla formula, e c'è anche molto allenamento fisico come nei rally, e dice forse per la Formula 1
sì.
Sono due mondi diversi, però quello che vogliamo dire è che la Formula 1 tu costruisci una vettura su un foglio bianco da zero, per assurdo è più facile, no Gaspare? Cioè tu già hai un'idea, vedi Adrian Newey, voglio le sospensioni attive che funzionano, disegna da zero e via, la fa. Nel rally è un po' più difficile perché ti devi adattare e devi correre su fondi...
A quello che già hai.
Cioè, vedi il rally di Finlandia, la famosa prova speciale, un'impoia, 50 km di salti a 160 km orari, la vettura vola, letteralmente, una vettura di Formula 1 non può volare, se vola si disintegra, quindi è difficile, è un mondo diverso. Comunque dicevi, Gaspar, scusa, abbiamo interrotto.
Posso fare un appunto?
Sì.
Leggevo qualche giorno fa una intervista di Alex Fiorio,
sì,
figlio del grande Cesare,
sì,
che diceva, sì, tutto bello il mondo del rally moderno, sono più fighi della Formula 1, però in confronto a noi, a quando correvamo noi, cioè non parlatemi di rally pesanti, perché noi facevamo veri e propri raid,
sì, sì,
in una certa maniera, adesso fanno prove da 70 km massimo.
È vero, dice,
no, scherziamo.
Ma una volta ti dirò di più: se andiamo su un sito che si chiama Rally Maps, trovate tutte le cartine dei rally e hanno caricato anche dei rally degli anni 80-70. C'erano 300, il triplo delle prove.
250.
Cioè, per esempio, spiego subito: c'era, che ne so, 63 prove, oggi ne fanno 15-20. Però è anche vero, di queste 63 ce n'erano tante piccole, tipo da 2-3 km, 4 km, però ce n'erano poi tante altre da 50, 70, 90 km. E tutte queste prove si correvano per 4 giorni pieni e addirittura ci si spostava per più regioni. In Italia l'esempio massimo è per l'appunto il rally di Sanremo, che una volta si correva in due regioni, Toscana e Liguria. Solo l'ultimo giorno si arrivava a Sanremo. I famosi sterrati toscani, che oggi, ancora oggi, pensate, i team di URC ufficiali vanno a testare le vetture quando fanno i test ufficiali.
Vedi caso.
Quindi guarda caso, e ancora oggi quei sterrati toscani vengono reputati alcuni dei migliori sterrati dove fare scuola, dove testare le vetture. Quindi pensate.
Anche la Sardegna, ma
la Sardegna era un rally, è il rally Sardinia, cioè il Sardegna.
No, sì, ma io ti dico, anche quello come posto per provare le auto.
Ah, sì, sì, sì,
è
certo,
molto,
certo. Sì, sì, per provare.
Molto rustico, se vogliamo dirla così.
E l'Emilia, no? Con tutte le sue alture, con...
Beh, pensa una volta, pensa che era bella, Maranello, che già provavano tutti gli sport prototipi negli anni 50, 60, 70, lì nelle montagne, Levizzano, Rangone,
sì,
tutte quelle
sì.
Serra Mazzoni. E sono tutti
sì,
quei
sì,
paesini
sì.
Sopra
la fontana,
esatto, tutte zone dove si passava con, ma una volta si poteva fare, oggi se tu esci con una vettura da corsa su strada arriva la SWAT con gli elicotteri. Sì, erano altri tempi, assolutamente. Comunque, vediamo, insomma, chiudendo il discorso Lancia, io direi approviamo, che dici? Io la
sì,
vedo una cosa positiva,
approvatissimo.
È una cosa positiva, anche se non è una Lancia, è una Peugeot, mi spiace dirlo.
Lo sarà, ma
vediamo, vediamo. E si spera che da questa cosa, esatto, arrivano i fondi poi per fare di più, insomma, si spera che sia così.
Comunque, Ema, sempre perché dobbiamo essere corti, stiamo arrivando al solito minutaggio. Così,
sì, sì, infatti, no, siamo per essere cose. Ma perché ci lasciamo andare? Allora, scusate, io nel mentre che parlavamo ho recuperato.
Ma perché stiamo bene insieme a parlare? Quindi per quello.
Allora, ho recuperato l'itinerario del Rally Finlandia 1986. Le prove corse sono 48. E si va dalla più corta di 4 km alle più lunghe, che siamo sopra i 22 km. Quindi ecco. Era però un bagno di sangue, perché erano tantissime prove diverse, tra l'altro, nello stesso giorno, tutti in tre giorni. Quindi vuol dire che si partiva alle 8 di mattina, alle 9 e mezza ce n'è una, alle 10:07, alle 10:30, 10:58, sto dando gli orari di tutte le 11:35, 12:03, 12:32, ogni 20 minuti c'era una prova speciale. Cioè, quindi era veramente una corsa quasi
spettacolo.
Intera. Era una corsa intera, tante prove magari brevi, però se le metti tutte insieme alla fine praticamente corri dalle 8 di mattina alle 7 di sera. Senza fermarsi.
Ma utilizziamo questo assist per passare dalle prove speciali a una notizia importante sul circuito più importante d'Italia.
Esatto, esatto. Allora, restiamo in Italia con l'ultima notizia, non so se l'avete sentita, ne abbiamo parlato spesso anche l'anno scorso, su Monza, che aveva in programma questi famosi lavori. Finalmente sono partiti i lavori di riammodernamento. Speriamo che non cambiano le curve. Però, speriamo, sì, dovrebbe essere un lavoro di riammodernamento solo di tribune, sì, di hospitality, eccetera. Vediamo.
Ho letto che tornerà la ghiaia in qualche punto.
Ma magari, ma te la pago, guarda.
No, veramente, ho letto così. Tra le altre cose che dicevano, che ci sarà un paddock completamente rinnovato. Quindi quando andrai, probabilmente troverai roba bella.
Insomma, vediamo. Io poi sono qua a due passi, magari qualche giorno ci avvicino, vediamo, entro di soppiatto. Però ho staccato proprio ieri il pass che avevo nel parabrezza, ho detto non mi serve più. Magari mi potevo infilare. Però, vabbè, è a due passi, a due passi.
Vabbè, ci vai col drone, ma.
Ci vado col drone, no, è vietato. Ti segnano con le targhe, non si può fare. Mi dispiace.
Vabbè, poi ti dico io come fare.
No, 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 guarda che a Monza l'ultima volta hanno detto sono vietati i droni. Tutti hanno detto come te, ma sì, sì. Sono arrivati, li hanno arrivati a casa con la municipale, con lei, giorno X era col drone lì. Come ha riconosciuto? Ricordiamo che i droni hanno delle targhe e con radar vengono tracciati. Vabbè, comunque, sì, speriamo che questi lavori vengano finiti il più breve tempo possibile. Si parlava di cominciarli a dicembre, poi hanno posticipato adesso ai primi di gennaio. Sono iniziati. E niente, speriamo che entro 3-4 mesi si finiscano, così già poi si riparte il volo per tutto.
Però
ricordiamo
stagione.
Che Monza è comunque, come tutte le piste moderne, ormai sono delle convention, sale convention, non fanno solo gare. Ne abbiamo parlato più volte. Oggi, se una pista dovrebbe campare solo di corse, fallirebbe in due giorni. E le piste oggi fanno convention, quindi l'azienda Y che fa la convention su prodotto suo di plastica.
Ne abbiamo parlato.
I corsi di guida sicura.
I corsi di meccanici motorsport. Sono andato a dicembre lì per una convention, appunto. E c'erano tantissimi, almeno una sessantina di ragazzini. Che una scuola che si chiama MTS, Motorsport Technician, sì. School, adesso non mi ricordo. E dove hanno portato.
Italia,
sì. Hanno portato dei prototipi e un Audi R8 GT3 da competizione per studiarla e far vedere. Quindi campa di questi eventi. La gara sono solo spese.
Attività di team building.
Assolutamente. Sì, sì. Le gare sono un'enormità di spese, commissario, organizzazione. Con le iscrizioni non torna niente, perché l'iscrizione a 1000 euro a pilota corrono 40 macchine. Su 40.000 euro, se ci pensiamo. Però devi pagare tutta una macchina organizzativa immensa. Quindi le piste odiano le gare, è brutto da dire. Però secondo me Monza si sta anche rinnovando in questo. Va bene, comunque dai, seguiremo questo discorso. Allora, cominciamo l'anno quindi col botto, con sta lancia che torna. Io direi proprio che ci siamo. Allora, prima di salutare tutti i nostri amici, che dite ragazzi, abbiamo buoni propositi per quest'anno, Gaspare? E poi Dulcis in fondo con Amanda.
Sì.
Grazie.
Allora, buoni propositi per quest'anno, Gaspare, a livello sportivo e personale anche, perché no?
Ma sportivo, spero che ci sia finalmente un anno rosso, però a quattro ruote.
Non lo so, scusa, mi viene da ridere, però a vent'anni
lo
dicono,
so.
No, il prossimo anno, lo è quello so. Del prossimo anno.
Vediamo, però, secondo me, sognare non è difficile.
E allora, a livello personale invece, sempre a livello motoristico?
A livello personale,
un'altra
speriamo cagiva. Di riuscire a... No. Speriamo di riuscire a fare più raduni in moto, quindi di far crescere il club che abbiamo qua come Club Sicilia. Il Cagiva Club Sicilia.
Assolutamente.
Ce l'abbiamo abbastanza.
Assolutamente. Accolto.
Anzi, vi posto un attimo...
Ci fa la pubblicità, il login. Ricordiamo, tu sei il presidente,
il nostro...
no?
Sì.
Sì. Dove sono i soldi della sponsorizzazione?
Ma quale soldi? Quale soldi?
ma tranquillo. No, invece io speriamo che riusciamo a coronare il sogno di avere una bella motociclettina, ma soprattutto di andare al Tourist Trophy.
Quando vuoi te la faccio prendere, lo sai.
No, speriamo a livello sportivo che Gabriele Mini quest'anno ci faccia delle belle sorprese. Ricordiamo il nostro pilota che stiamo seguendo dalla Sicilia con furore, che batte tutti i più grandi piloti figli di papà in tutto il mondo con grande umiltà. Speriamo che quest'anno dia la scoccata finale e che trovi sto benedetto posto sedile per la Formula 1. Non penso quest'anno.
Tra l'altro viene ad allenarsi spesso qua vicino a Triscina.
Ah sì, che c'è un bel cartodromo, assolutamente. Quindi insomma, sì, ancora sì. Rimane umile, non va al pista sto cazzo in Germania.
No, va dietro casa.
No, ancora rimane in Sicilia. E Amanda, io voglio sentire da te.
Eccomi.
A livello sportivo, allora a livello
sportivo
mondiale.
Vabbè, mi accodo a Gaspare con i desideri per la Ferrari, perché comunque da buona emiliana non potrei desiderare altro, ma da buona emiliana non potrei desiderare altro che la Ducati continui a dimostrare il suo valore, insomma.
Anche.
Come ha fatto quest'anno con Pecco, quindi speriamo di rivivere le stesse emozioni. Quindi a livello sportivo quello.
A livello personale la 127, così dietro. No.
di continuare a usare la 127 più spesso.
No, sto scherzando.
Ma per Bacco, ma che non sarebbe male, ti dirò, è un augurio questo, cioè
allora,
è
scusa,
un augurio che tu fai a me,
che
grazie.
Tuo marito ricompri un appunto GT in memoria
dei vecchi tempi, no? Che riprendono appunto GT.
I bimbi dei nonni.
Esatto, utilizziamo tanti nonni e andare a fare un giro in punto GT e continuare comunque il mio percorso in radio, con radio, podcast, insomma il mio percorso a livello nel mondo della voce, ecco, che mi appassiona
assolutamente
tantissimo.
Ma quello noi sotto mentite spoglie tutti e tre, ovviamente, ci speriamo, ovviamente speriamo il meglio, ci facciamo in bocca al lupo da soli e quindi
bravo.
Detto questo ragazzi, io vi ringrazio, è stata una prima puntata scoppiettante, direi abbastanza imbarazzante, soprattutto i primi 20 minuti. Se ve la siete persa, recuperatela.
Sono stati interessanti. Quindi chi se li ha persi li può ripercare, insomma, interessantissimo.
Allora, ragazzi, per tutti i nuovi che ci ascoltano sempre, vi ricordo di iscrivervi e seguirci sui nostri social, ma soprattutto qui su YouTube, in modo da avere sempre le dirette a portata di mano. E comincerà poi la nuova stagione, ovviamente, a livello realistico, eccetera, quindi spunteranno anche i nuovi video sul canale YouTube di tutte le gare che cercherò di seguire. E detto questo, vi ricordo i nostri social, motorite_eptv, dove adesso quest'anno, se riusciamo, rinnoviamo un po' la grafica, già ho fatto qualche modifica, anche per aiutarvi nelle notizie, qualche scoop che insomma andremo a mettere anche lì tra storie divertenti e altro. E niente che dire, se voi ci aiutate, per noi è un grande aiuto, perché il pubblico è la parte principale del podcast. Se non ci siete voi, noi non abbiamo senso di stare qua a chiacchierare un'ora. Ci fa piacere, per me personalmente è un momento di sfogo, veramente arriviamo qua, ci divertiamo, però ci fa piacere che anche voi, come stasera vedo tanti, partecipiate attivamente, in modo che abbiamo anche più spunti di riflessione per parlare insieme di motorsport. Ricordiamo sempre, Motorite è fatta per voi, è uno spazio dove voi potete interagire e chiacchierare tutti insieme e vedere un po' cosa ne pensiamo dei motori a livello oggi e riderne un po' insieme, anche scherzando spesso.
Anche perché si danno anche dei consigli diversi di utilizzo dei motori, no?
Esatto, ne abbiamo, quindi, abbiamo visto,
spaziamo
tra vari argomenti. L'altra volta abbiamo dato consigli per rimorchiare con una moto, adesso siamo al passo successivo.
Esatto. Allora, detto questo, io do
una diremo come non usarla più.
Allora, detto questo, giusto prima di chiudere, sto lavorando con un caro nostro ascoltatore storico, Michele, che ha aperto poi anche il suo podcast, ricorderai, Gasper Hanger 41. Si sta lavorando su una puntata speciale dedicata alla Sicilia e mi ha contattato per parlarne, quindi poi magari quando uscirà sta puntata, ancora non l'abbiamo registrata, però magari ne parliamo anche meglio.
E io Ward
86, scusami, ha scritto una cosa bellissima che non posso non... Va bene il ciao per rimorchiare? Che dici, Amanda?
Certo.
Ma il ciao, allora, secondo me te lo fa la ragazza. Dici ciao. Vai.
Allora, ribadisco sempre, è lo stile con cui uno utilizza un mezzo. Perché potresti avere anche, non so, penso al multistrada,
no?
Della Ducati. Ma penso anche al multistrada della Ducati, alla Pikes Peak, ok? Che è una moto che per me è bellissima. Però se non la sai mettere in moto...
Niente. Ma noi invece...
Però col ciao fai delle sgomme e colpisci, capito? È questo quello che conta, lo spirito.
Vedi, per Amanda è così, per noi uomini invece... Dice, ma non sai fare il ragù? Va bene lo stesso, ha un bel seno, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Per
io
noi
non so
i parametri sono diversi i nostri parametri.
Io non so fare il ragù, ma...
A noi non è importante se lo sa fare cose, l'importante sono altre cose. Comunque,
Ema.
Gas, che dovevi dire?
Vabbè, ragazzi,
tu.
Un piacere.
Dimmi tu, dovevi chiudere, dovevi dire un'ultima cosa, se non sbaglio, che ti interrompiamo
l'ho
sempre.
Dimenticato.
Va bene così, allora non era importante.
colpa mia, ho interrotto io.
Vabbè, no, tranquillo. Va bene, detto questo, ragazzi, vediamo, restate collegati anche sul nostro Telegram per sapere le prossime puntate quando arriveranno. Ricordiamo che abbiamo degli spostamenti, traslochi, quindi non è garantita la prossima martedì la puntata in diretta, però cercheremo di esserci. Va bene, detto questo, grazie a tutti. Parte quindi, come sempre, la nostra music. Chiusura E niente, che dire, siete fantastici. Vi aspettiamo, come sempre, seguiteci sui nostri social. Grazie, ciao, grazie Amanda, grazie Gaspare. E grazie a me che ogni
ciao
tanto
ragazzi.
Pure.
Ciao, grazie.
Ciao.